passiamo a Parma, dove la lotta per la casa è una lotta che ha una storia molto lunga, più lunga di quella di Torino, una lotta molto radicale con moltissime occupazioni abitative e con una resistenza attiva contro gli sfratti. Stamattina ne sono previsti tre, tutti con come dire, persone che ci abitano, in alcun caso addirittura c'è un ragazzo disabile. Siamo in contatto con Katia della rete Diritti in Casa. Ciao Katia.
Ciao.
Senti un po', come intanto dici un po' come vanno questa mattina gli sfratti, se sono già stati eseguiti, se come va la resistenza, come vanno i picchetti.
Guarda, uno è saltato e questo è già un dato significativo, gli altri due siamo in attesa. Adesso io sono qua a casa della signora con il figlio disabile, una situazione abbastanza dura, appunto, perché è una donna sola con due bimbi, di cui uno disabile che rischia di finire in strada.
Certo.
Ce ne sono tante, non è la prima volta che ci capita e ormai anche i servizi sociali non riescono più a dare una risposta, anche se minima.
Ho capito, quindi la situazione sta peggiorando, ma il numero degli sfratti, soprattutto in questo mese, è molto elevato a Parma, ce ne saranno uno o due al giorno.
Beh, nel 2012 gli sfratti resi esecutivi sono stati fra Parma e provincia, di cui l'80% a Parma città, 700. E a cui vanno
quanti abitanti fa Parma?
Ma su 140.000.
Quindi una cifra decisamente significativa.
Sì, sì. Anche perché a questi vanno sommati quelli non ancora eseguiti del 2011, quindi tant'è vero che persino l'assessore ai servizi sociali, che è tutto dire, ha lanciato l'allarme e ha chiesto di incontrarci, perché siamo ormai in una situazione che è più che esplosiva, perché è veramente... Settembre noi praticamente ogni giorno abbiamo un picchetto antisfratto, se va bene, altrimenti come oggi ce ne sono tre.
Senti Katia, ma qual è il rapporto che avete con il neo sindaco di Parma, il noto grillino che insomma è al comando della città da non troppo tempo?
Guarda, a livello di cose pratiche che ha fatto, finora non ne ha fatte. Però c'è da dire una cosa, che rispetto alle altre amministrazioni non ti demonizza, non ti dice questi sono i banditi, ma forse per necessità cerca il dialogo, che è un piccolo passettino ovviamente.
Gli sfratti li fa però.
Ah beh, gli sfratti li fa il tribunale, quindi noi abbiamo proposto, anche se non spetta a lui, sia lui che al prefetto, il blocco degli sfratti anche per morosità, soprattutto per morosità incolpevole. Però da questo orecchio ovviamente, soprattutto il buon prefetto, non ci sente assolutamente. Certo. Perché?
Certamente, ne parlavamo poco fa
noi.
Che in Francia c'è una legislazione che lo consente, ma in Italia ovviamente la proprietà privata è assolutamente sacra e la rendita dei
sì,
beni immobili deve essere garantita.
Se a dire il vero il prefetto potrebbe farlo, è che proprio non c'è la volontà minima.
Ah, cioè da un punto di vista formale lui potrebbe, per motivi di ordine pubblico?
Assolutamente sì, in caso di emergenza e di emergenza sociale, come in questo caso, potrebbe farlo. Come in caso di emergenza, ed è già stato fatto nella storia, sempre di emergenza sociale, il sindaco potrebbe requisire le case sfitte. È stato fatto addirittura a Firenze negli anni 60 dalla Pira, Democristiano, che è tutto dire. Non
evidentemente
è...
no, ma era interessante il fatto che lo possano fare e che non lo facciano, perché no. Significa che la scelta invece di procedere come ordine pubblico con la polizia è una scelta politica, è una scelta chiara, non è un'alternativa inevitabile persino dal loro punto di vista.
No, ci vorrebbe una scelta molto coraggiosa. La Pira in quel contesto usò addirittura le comma 20 di una legge del 1865. E quindi voglio dire, ci vorrebbe qualcuno che avesse seriamente l'intenzione di farlo, ma si sa che il potere reale è quello economico, che soprattutto a Parma è quello che stracomanda, non comanda, quindi toccare i palazzinari.
Beh, tra l'altro voi ci avete un pezzo grosso come palazzinaro, ci avete Pizzarotti.
Altro che, abbiamo forse il peggiore che ci sia in Italia, ed è una bella gara, eh.
Senti Katia, volevo chiederti questa roba qui, ma tra gli sfrattati c'è una sorta di consapevolezza oltre alla resistenza, cioè c'è una buona atmosfera, si iniziano a incontrare o si sentono piuttosto soli?
Non solo si iniziano a incontrare, iniziano a difendersi l'un con l'altro, perché se l'anno scorso siamo riusciti a bloccare 6 sfratti in una sola giornata, 6 sfratti contemporaneamente, è perché tutti quelli che vengono allo sportello della rete non è che una volta difeso il loro sfratto, oppure una volta occupata la casa, se ne stanno per i cavoli loro. La maggior parte di questi va a difendere gli sfratti degli altri, va a aiutare l'occupazione che fanno altre famiglie. Quindi si è creato un nucleo anche numerico e anche di competenze, cioè di gente che sa come fare le cose, che insomma è abbastanza rilevante. Tant'è vero che quest'anno appunto la Giunta ha pensato bene comunque di ritenerci interlocutori, anche perché su queste cose anche a livello informativo ne sappiamo spesso più noi che loro.
Tra l'altro, scusa se ti interrompo, un ascoltatore ci ha ricordato che anche a Torino negli anni 70 il comune requisì ben 2000 alloggi sfitti, quindi come dire, sono cose che sono già accadute in altri momenti della storia. Ma volevo abbandonare un po' il fronte istituzionale per passare più decisamente ad affrontare l'esperienza di autogestione, di occupazione, oltre che di resistenza agli sfratti che ha caratterizzato il vostro percorso, perché quante sono oggi le case ancora occupate da persone in emergenza abitativa?
Dunque, fai un conto rapido. Allora, sono 7.
Sono 7 case occupate, no, e questo nonostante numerosi sgomberi.
Sì, sì, ma ovviamente sono posti che sono sempre sotto attacco, però come dire, anche perché la linea è quella, d'accordo. Tu mi sbatti fuori, ma se non mi dai un'altra soluzione io rientro da un'altra parte, ed è stato dichiarato questo anche pubblicamente.
Ed è stato anche fatto, a quanto ne so.
Ed è stato anche fatto, il nostro striscione appunto è senza casa non ci sto, quindi il messaggio è questo.
Ma volendo illustrare cos'è proprio l'ultimo periodo, l'ultimo anno, la situazione delle occupazioni, la situazione degli sgomberi, della resistenza, puoi farci un po' una panoramica? Qua siamo a Torino e non tutti sono abituati
certo
a seguire le vicende parmensi.
Fra l'anno scorso e la fine di 2 anni fa sono state fatte 3 occupazioni, 3 occupazioni a scopo abitativo, di cui una è stata sgomberata, ma anche perché col terremoto obiettivamente l'edificio si era lesionato parecchio e abbiamo pensato di non resistere più di tanto in quel contesto perché poteva essere pericoloso. Con quelle persone abbiamo subito, visto che la soluzione è stata data provvisoria, abbiamo con loro e altre famiglie subito occupato un'altra parte in via Liguria, e che c'è ancora. E poi, oltre a queste 3 occupazioni, appunto lo sportello, che c'è sempre più gente, ormai anche lì sta diventando drammatico perché abbiamo una specie di faldone con tutti i casi, tutti i nomi, ormai è diventato un'enciclopedia, è fin inquietante. E poi la difesa degli sfratti su tutto l'anno, che devo dire che è stata con molti casi che alla fine si sono conclusi con la persona che ha ottenuto una casa, e quindi devo dire.
E quindi siete riusciti non soltanto ad impedire lo sfratto, ma a fare in modo che le persone riuscissero ad ottenere delle case,
esatto,
grazie alla lotta che è stata effettuata.
Sì, sì, anche perché oltre a quelli vengono fatti sempre presidi. L'anno scorso sono stati fatti anche addirittura l'occupazione del Duc 2 volte, l'occupazione fisica proprio del Duc 2 volte, una volta il servizio sociale di Via Marchesi. Cioè, la lotta prosegue oltre. E come ti dicevo, è molto rilevante dal nostro punto di vista il fatto che in molti casi noi siamo ormai quasi inutili, nel senso che la gente si riunisce da sola e molti sfratti, cioè, c'è uno storico della rete e magari 20 che vengono allo sportello.
Questo mi sembra, un fatto molto molto importante, una crescita obiettiva della qualità della lotta, che passa, come dire, a essere una vera e propria lotta sociale diffusa sul territorio, in cui i legami di solidarietà che vengono costruiti a partire dalla propria emergenza abitativa diventano legami che, come dire, attraversano anche persone che di solito non fanno politica, suppongo.
No, esatto, infatti questa è la cosa più rilevante, sinceramente, di tutta la lotta, che le persone cominciano anche a prendere coscienza del senso della lotta, del senso del lottare gli uni per gli altri e anche della forza che si acquisisce lottando gli uni per gli altri, perché spesso senti persone che dicono no, tanto inutile, non si può fare niente, e poi mettendosi insieme, ottenendo la casa, cominciano a dire beh, evidentemente non è poi così vero che non si può fare niente, e quindi continuano poi anche su altri fronti, perché comunque si aprono poi, ad esempio c'era una rappresentanza abbastanza nutrita della rete in casa, la manifestazione antifascista contro Casa Pound, che è anche qui un passo successivo, perché comunque l'attivismo di altro tipo viene sempre visto con sospetto. E ti dirò invece la cosa che mi ha dato personalmente più soddisfazione è stata quando abbiamo messo le tende in piazza con quelli che erano stati sgomberati da via Bengasi, e abbiamo come rete, tempo prima avevamo difeso lo sfratto di una persona italiana, di una famiglia italiana, il cui figlio aveva fatto il carabiniere e che diceva che la colpa era tutta degli stranieri. Bene, in quel contesto, con le tende in piazza e la polizia schierata per sgomberare le tende, lui era in prima linea contro la polizia per difendere la gente che era in piazza. Quindi anche qui delinea un percorso che le persone fanno quando entrano in situazioni del genere, e anche un cambiamento di mentalità.
Poi quando la divisa te la togli scopri cosa serve.
Ecco, esatto, è questo il punto, e sono ben felice che la gente cominci a capirlo.